Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Il nostro omaggio a Peter Brotzmann, che è mancato il 22 giugno scorso a 82 anni, si sta trasformando in una piccola serie, il che non guasta. La settimana scorsa ci siamo focalizzati sul suo epocale Machine Gun, inciso nel fatidico maggio del 68. Questa sera riprendiamo dal 69 e da qualche elemento biografico in più. Nelle prime due puntate di questo nostro omaggio a Peter Brotzmann siamo stati molto parchi di dati sulla giovinezza, la formazione, l'avvio della carriera di Brotzmann, perché avevamo parecchie cose da dire su due album come il suo esordio discografico For Adolph Sax del 67 e sull'epocale Machine Gun del 68. Ma possiamo adesso diffonderci un po' di più. Brotzmann nasce nel marzo del 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, a Remscheid. Remscheid è una città che nella organizzazione amministrativa odierna della Germania fa parte del distretto di Düsseldorf nel Land della Renania settentrionale, Westfalia. È una città che fin dall'Ottocento ha conosciuto un importante sviluppo industriale. Ad un certo punto Brotzmann ha occasione di assistere ad un concerto di Sidney Bechet, il clarinettista e poi specialista del sax soprano, che era stato uno dei pionieri del jazz di New Orleans e uno dei primi ambasciatori del jazz in Europa fin dal 1919. Per Brotzmann è una folgorazione. In effetti Brotzmann, che è stato un emblema dell'improvvisazione radicale, di un'avanguardia estrema, è sempre rimasto legato al jazz classico e al jazz precedente, il jazz moderno, per esempio alla triade di sax tenori Lester Young, Ben Webster e Coleman Hawkins. Vediamo come Brotzmann ci raccontava i suoi primi passi in una intervista pubblicata sul mensile Musica Jazz nel 97. Il clarinettista del complesso Dixieland della mia scuola lasciò la band e io, che appunto ascoltavo molto jazz tradizionale, lo sostituii. Suonavo in maniera amatoriale, ma impegnandomi molto con lo strumento. Sempre a Remscheid, la mia città natale, trovai più avanti dei suonatori semiprofessionali di swing e bebop e passai dal clarinetto al tenore. Ero ormai al termine della scuola e decisi di continuare iscrivendomi in un istituto d'arte. Fermiamoci per il momento qui e riprenderemo tra poco il racconto. La puntata scorsa ci eravamo fermati su un album, Nipples, registrato da Brotzmann nell'aprile del 69. La seconda facciata, di cui la volta scorsa abbiamo in chiusura ascoltato alcuni minuti, era stata incisa da Brotzmann in quartetto con Fred Vanova al pianoforte, Bushy Niebergall al contrabbasso e Ann Benning alla batteria. Ecco adesso la prima facciata con il brano da cui l'album ha preso il titolo, Nipples, registrato invece con Vanova, Niebergall, Benning, ma anche Evan Parker al sax tenore, così come Brotzmann, e Derek Bailey alla chitarra. Evan Parker lo avevamo trovato anche in Machine Gun. Derek Bailey è stato uno dei pionieri della musica improvvisata europea, ma anche una delle figure in cui l'improvvisazione radicale europea ha trovato la sua espressione più alta e più esemplare. E anche qui, come in Machine Gun, troviamo una testimonianza della maturazione della collaborazione transnazionale all'interno della musica improvvisata europea. Brotzmann e Niebergall tedeschi, Evan Parker e Derek Bailey inglesi, Vanhove belga e Benning olandese. I'm Lasciamo Naples e torniamo ai primi passi di Brotzmann, che al termine della scuola, come dicevamo prima, decide di iscriversi ad un istituto d'arte. Nella prima puntata abbiamo citato l'opinione di William Parker sul pesante fardello con cui Brotzmann e tanti altri giovani tedeschi cresciuti nel dopoguerra hanno dovuto e voluto fare i conti, quello delle responsabilità tedesche nel nazismo, nella guerra, nello sterminio degli ebrei. Dunque vediamo i due campi che per Brotzmann rappresentano il modo per lui di rompere con il passato della Germania, di elaborare e corroborare il rifiuto di quello che la Germania è stata. Uno è il jazz, che all'inizio è il jazz tradizionale, poi anche il jazz moderno e infine l'avanguardia, di cui poi Brotzmann diventa direttamente un protagonista. L'altro è appunto l'arte. E Brotzmann, anche nel campo dell'arte, si avvicina ad esperienze di avanguardia. Riprendiamo il racconto che Brotzmann ci aveva fatto in quell'intervista della seconda metà degli anni 90. Così, ci diceva Brotzmann, per iscriversi ad un istituto d'arte, mi trasferii a Wuppertal, dove conobbi Peter Kowald, che era un po' più giovane di me e aveva già cominciato a suonare il contrabbasso. Per tutti i primi anni Peter è stato il mio principale compagno. Lavoravamo duro e cominciamo ad avere i primi contatti con colleghi americani come Steve Lacy, Carla Bley, Don Cherry. All'epoca, comunque, era ancora occupato più a dipingere che a suonare, ma la musica finì per diventare una parte sempre più seria della mia vita e nella seconda metà degli anni 60 decisi di dedicarmi interamente ad essa. Era un periodo molto intenso e interessante. Fu allora che conobbi quelli che sono diventati i miei amici più stretti, olandesi come Willem Breuker, Ann Benning, Misha Mengelberg, e inglesi come Evan Parker, Derek Bailey, John Stevens. Ne nacque un grande scambio di idee e tante occasioni in cui suonammo insieme, che rappresentarono una buona scuola per tutti. Possiamo aggiungere che alla metà degli anni 60 Brotzmann e Kowald un giorno incontrano del tutto casualmente uno svedese, Sven-Åke Johansson, che suona la batteria e che finisce per diventare il batterista del trio di Brotzmann. È il trio che abbiamo ascoltato nella prima puntata, nell'esordio discografico di Brotzmann, For Adolf Sax. Per alcuni anni il trio Brotzmann-Kowald-Johansson è un trio stabile, un trio di riferimento dell'improvvisazione radicale europea della prima ora. Procediamo con gli ascolti e andiamo al 1971. A proposito di trii, ad un certo punto Brotzmann costituisce un trio con due personaggi che abbiamo già incontrato, cioè Fred Vanhove al pianoforte e Ann Benning alla batteria. Un trio fondamentale nel suo percorso. Nella nostra intervista degli anni 90 Brotzmann ci diceva: «Credo che il periodo trascorso lavorando con Fred Vanhove al pianoforte e Ann Benning alla batteria abbia rappresentato per tutto il trio un momento decisivo per sviluppare un nostro originale modo di suonare. Sono stati tempi indimenticabili e penso che non troverò mai più nella mia vita una situazione paragonabile. Nel 1970, durante il Total Music Meeting della FMP a Berlino, questo trio suona in quartetto, ma è un'occasione del tutto isolata, con Albert Mangelsdorf. Mangelsdorf è stato una figura fondamentale del jazz tedesco. Più anziano di una dozzina d'anni rispetto a Brotzmann, era nato nel 28 e si era appassionato al jazz attraverso la collezione di dischi del fratello, collezione di dischi che sotto il nazismo aveva dovuto essere fruita con una certa cautela. Nel dopoguerra Mangelsdorf cominciò la sua carriera come chitarrista, ma lo strumento per cui è ricordato è il trombone. Mangelsdorf nei primi anni 50 cominciò a lavorare con orchestre da ballo e di jazz, nel 58 partecipò al Festival di Newport, più avanti dal jazz moderno si spostò verso il free jazz e l'improvvisazione. Dopo l'isolata performance in quartetto con Mangelsdorf al Total Music Meeting del 70, il trio Brotzmann, Van Hoff, Benning più Mangelsdorf al trombone tenne i suoi primi due veri concerti sempre a Berlino nell'agosto del 71. I due concerti si tradussero in ben tre LP pubblicati dalla FMP, album che sono dei classici della free music europea e che sono poi stati ripresi dalla FMP in un doppio CD. Ecco i 20 minuti di Couscous de la Moresque, brano firmato da Brotzmann che diede il titolo ad uno di questi tre album.
Thank you. Thank you. Thank you.
Torniamo con la vicenda di Brotsman agli anni 60. Nella nostra intervista con Brotsman gli avevamo chiesto quanto avevano contato i suoi interessi artistici nell'orientare le sue scelte musicali. Ovviamente Ornette Coleman e Charles Mingus erano davvero qualcosa, ci aveva risposto Brotsman. Non altrettanto il jazz che allora andava per la maggiore. Era un ambito piuttosto angusto e certamente l'altro versante dei miei interessi mi agevolò nello sviluppo di un mio stile, se vogliamo chiamarlo così. Ebbi contatti con artisti come Nam June Paik, George Matsunas e Wolf Fostel del movimento Fluxus, un po' anche con Joseph Beuys, ma in particolare Nam June Paik contribuì ad aprire le mie prospettive, un eccellente maestro da cui imparai molto. Fluxus, come sapete, è stata una corrente artistica che ha avuto una grande influenza sull'arte contemporanea ed è stata importante per la novità e non convenzionalità dei linguaggi, per l'emancipazione dalle arti visive, diciamo così, convenzionali, per la forte presenza di elementi performativi e anche di elementi di provocazione, eccetera, eccetera. Nell'intervista Brotsman ci aveva parlato anche dei suoi rapporti all'epoca con la scena rock, e in particolare con i Tangerine Dream. Allora il leader era Edgar Froese, ma i Tangerine Dream non erano altro che una normale heavy rock band con violino, sax, basso, batteria. Uno dei membri del gruppo lasciò la formazione e così qualche volta mi invitarono a suonare con loro. Prima di concludere questa puntata dobbiamo vedere ancora un momento molto importante della vicenda della free music europea che ha avuto Brotsman tra i protagonisti. Abbiamo visto che nel maggio del 68 Brotsman incide Machine Gun, poi viene invitato a partecipare al Festival del Jazz di Berlino, che come tutti i grandi festival del jazz delle grandi città europee all'epoca si teneva in autunno. Il festival paradossalmente non fa questioni sulla musica, ma chiede che il gruppo di Brotsman si presenti in scena in giacca e cravatta. Brotsman rifiuta, e pensiamo che questo sia avvenuto non tanto per un rifiuto della cravatta quanto per un rifiuto dell'imposizione. Fatto sta che di conseguenza il gruppo di Brotsman viene escluso dal festival. Viene allora organizzato il Total Music Meeting, una sorta di anti-festival in contrapposizione ai Berliner Jazztage. Il Total Music Meeting ha successo e da lì viene l'impulso a creare un'etichetta discografica che dia spazio alla musica improvvisata. Nel 69 nasce la Free Music Production, la FMP, che adesso ha cessato di esistere ma che per decenni ha portato avanti un'attività instancabile di valorizzazione della musica improvvisata, diventando l'etichetta di riferimento della scena dell'improvvisazione radicale europea. Nella fase iniziale Brotsman, come abbiamo visto, si era autopubblicato For Adolf Sax e Machine Gun e fu uno degli animatori di questa iniziativa che è stata poi gestita da Jost Gebers, contrabbassista che smise di fare il contrabbassista per gestire la FMP. Il Total Music Meeting diventò una manifestazione annuale della FMP assieme ad un altro appuntamento annuale berlinese, il workshop Freie Musik. La FMP nei decenni ha pubblicato una quantità di album di Brotsman che alla FMP ha contribuito non solo con la sua musica, ma anche con la grafica di molti dischi. Bene, vi abbiamo dato molte delle informazioni che volevamo darvi e nelle prossime puntate potremo essere più agili. Intanto ci salutiamo per questa sera tornando al trio di Brotzmann con Fred Van Hove e Ann Benning più Albert Mangelsdorf al trombone nel 71. Il brano che ascolteremo fin dove potremo è firmato da Brotzmann e si intitola The End. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
Thank you.